Teleradio Radio, Newsline Estate.
Le 8 e 5, iniziamo come sempre con le previsioni del tempo. Andiamo dall'AMA e andiamo da Francesco Pasi. Francesco, bentrovato, grazie, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Raccontiamo della giornata di oggi, abbiamo capito un po' qual è la tendenza fino comunque al fine settimana.
Sì, diciamo che oggi via, non cambia molto, però rispetto a ieri un po' meno vento e temperature di nuovo in rialzo, comunque diciamo siamo sempre su valori molto elevati. Ieri sono toccati 35-36 gradi sulle zone interne, direi che anche oggi andiamo in questa su questa linea, forse come detto qualche grado, un grado in più, però oggi un po' meno vento, quindi diciamo forse la sensazione termica sarà di maggiore caldo per la giornata di oggi. Comunque vedendo il lato positivo, per adesso il caldo è ancora piuttosto torrido, vuol dire che di notte le temperature comunque calano sotto alla soglia un po' critica dei 20 gradi. Le minime di questa mattina nelle zone interne sono diciamo attestate attorno ai 17-18 gradi, e questo diciamo contribuisce al fatto che di notte, almeno nelle ore della prima mattina, si riesce un po' a riposare. Poche variazioni, come detto, almeno fino alla giornata di sabato. Nel weekend, a partire da domenica a lunedì, forse potrebbe passare una perturbazione sulle Alpi che potrebbe nella prossima settimana far cambiare un po' d'aria e quindi tendenzialmente far calare le temperature.
Ma noi la situazione, come dire, di piogge importanti non la vivremo all'inizio della prossima settimana? È una questione che forse riguarderà più il nord Italia.
Sì, diciamo che anche questa perturbazione sfiora le Alpi e quindi avremo temporali anche forti sulle Alpi e probabilmente un po' di instabilità pomeridiana sulla nostra dorsale appenninica, quindi non è escluso qualche rovescio in montagna, però diciamo per il momento di precipitazioni assolutamente non se ne parla.
Grazie Francesco Pasi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, ciao a tutti.
L'estate empolese entra nel vivo con uno dei più interessanti eventi in programma. Domenico Iannaccone in Che ci faccio qui, in scena. Musiche live Francesco Santa Lucia. Giovedì 18 luglio alle 21.30 al Torrione Santa Brigida. Il racconto televisivo neorealistico di Domenico Iannaccone diventa teatro di narrazione e trasforma le inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Biglietti 10 euro, ridotto soci Coop 8. Prevendita Eventbrite, info biglietteria @giallomare.it.
Meno male che c'è un mare.
Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it.
Giovedì 18 luglio, nel cortile del Teatro delle Spiagge, Teatri d'Imbarco e Atto 2 presentano Leggende di mare, di santi e pirati. Testo e regia di Nicola Zavagli. Tre attrici per sette storie, come sette le isole dell'arcipelago toscano. Lo scenario incantato in cui prendono forma.
Controradio. And
Allora, come anticipato, partiamo dal Consiglio Comunale di Firenze, perché con il giuramento sulla costituzione della nuova sindaca Sara Funaro è iniziata la prima seduta del nuovo Consiglio. Ieri è stata una giornata importante, l'abbiamo raccontata, abbiamo cercato di raccontarla veramente in tutti i suoi aspetti, la convalida degli eletti, poi l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, l'ex assessore Cosimo Guccione, e poi vicepresidenti Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia, vicario, e Vincenzo Pizzollo di AVS. Critiche dalle opposizioni. Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune. Buongiorno Dimitri, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, che cosa la giornata di ieri vista dall'opposizione a sinistra di questa nuova maggioranza?
Allora, sicuramente rispetto al 2019, avendo avuto la possibilità di essere anche nella consigliatura precedente, riconosco che c'è una maggiore pluralità all'interno della maggioranza. C'è un ruolo della lista Funaro che però ancora non conosciamo, perché è rimasta fuori da qualsiasi incarico. Io non entro nel merito delle scelte della maggioranza, ma evidenzio che ancora è presto, diciamo, per capire quale ruolo svolgerà l'anima più civica che è stata eletta all'interno della coalizione. C'è una dialettica che dovrà svilupparsi in un'alleanza verdi-sinistra. A noi preoccupa che la sindaca abbia scelto di tenersi le deleghe sulle principali opere che riguardano l'aeroporto, che riguardano la TAV, che riguardano il consumo del suolo. Proprio ieri c'era la protesta di Ultima Generazione, quindi è vero che le deleghe all'ambiente sono state date a altre figure di giunta, al tempo stesso.
Perché vi preoccupa?
Su cose importanti. Perché le posizioni di Sara Funaro su questi temi sono in totale continuità rivendicata rispetto a Dario Nardella. Sinistra Italiana era con noi all'opposizione su questi temi, quindi temiamo che non riuscirà a influire minimamente. Per quanto riguarda la scelta della presidenza e delle vicepresidenze, vedremo anche come andrà per le commissioni. Sicuramente non c'è stato un confronto con le opposizioni. Le opposizioni sono diverse al loro interno. Io l'ho detto dalla prima riunione delle opposizioni, è chiaro che noi abbiamo contestato la scelta anche di Draghi. Non è una questione personale, ma io vorrei ricordare che nella consigliatura 2019-2024 abbiamo chiesto come consiglio comunale a maggioranza la chiusura di Casa G, non solo di Casa Pound. Il centrodestra sceglie di indicare come vicepresidente del consiglio comunale un esponente che fa parte di Casa G, quindi stiamo parlando della destra più estrema, della cosiddetta destra sociale. È vero che c'è un pezzo di quella destra sociale che è al governo nazionale, ciò non toglie che nell'ottantesimo della liberazione di Firenze, a 50 anni dalla morte del sindaco Fabiani, noi abbiamo un contesto dove la vicepresidenza viene presa dall'estrema destra. Questo è passato un po' nel silenzio, quindi c'è una diversità anche all'interno delle opposizioni, la critica non va solo verso la maggioranza. Con le opposizioni nell'insieme avevano chiesto che la figura del presidente fosse o della presidente, segnalo che purtroppo a differenza di una giunta a maggioranza femminile con la sindaca e la vice sindaca, il presidente e i due vicepresidenti sono tutti e tre uomini, quindi il consiglio comunale fa peggio di quello che ha fatto la sindaca, giusto per avere una lettura più sfaccettata e non limitarsi a attaccare la maggioranza. Poi appunto c'è la responsabilità del Partito Democratico a fronte di una richiesta delle opposizioni di dire troviamo insieme una figura di garanzia, la prima cosa migliore sarebbe che fosse una figura dell'opposizione, se non è di opposizione quantomeno individuiamola insieme. Il nome di Cosimo Guccione di per sé non trova nel nostro gruppo una posizione particolarmente critica, lo abbiamo conosciuto come un consigliere di maggioranza con una sua storia che è meno renziana di altre, per cui non è una questione individuale, è una questione di criteri. Noi abbiamo chiesto perché Luca Milani, che ha preso qualche preferenza in più di Cosimo Guccione, non potesse essere confermato sulla base del ruolo che ha avuto, perché noi non entriamo nel merito delle discussioni interne al Partito Democratico. Noi diciamo che Luca Milani, come presidente del Consiglio, sul tema della Palestina e sul tema della pace si è esposto molto. Se oggi nel Salone dei 200 c'è la bandiera della pace, questo noi lo dobbiamo a uno sforzo che è stato fatto da una parte del Partito Democratico, dal Presidente del Consiglio e da noi come gruppo di opposizione. Ricordo quest'ultima cosa, che alla fine della consigliatura, pochi mesi fa, il Presidente del Consiglio Luca Milani aveva contro sia il Vicepresidente espresso da centrodestra, che era Emanuele Cucullini, sia la Vicepresidente espressa da Italia Viva, che era Barbara Fellega, e Italia Viva ieri al secondo giro ha già dato il suo sostegno al centrosinistra. Quindi questa presunta svolta a sinistra che doveva esserci di rottura con Italia Viva non c'è. Ieri Italia Viva ha fatto la prima votazione con le opposizioni e poi ha chiarito che per quanto la riguardava, diciamo, il dialogo riformista di centro è una cultura di governo. Non a caso Staccardi ieri non era presente in aula, l'aveva un po' detto che avrebbe continuato a fare la vicepresidente della regione toscana, e quindi quello che è andato in scena ieri è stato un tentativo di non esplicitare una dialettica politica diversa rispetto ai toni che abbiamo sentito in campagna elettorale. Ci prendiamo il merito non da soli come gruppo consigliare di averlo fatto emergere, ci sembra di aver capito che dietro di noi sia venuto Firenze Democratica, perché Cecilia Del Re l'ha detto ai microfoni esplicitamente, e probabilmente anche il Movimento 5 Stelle. Quindi c'è un pezzo di opposizione che ieri non è stata presa in particolare considerazione. Anche nella replica la sindaca ha scelto di non rispondere a noi nel merito di quello che abbiamo detto sugli affitti brevi, cioè che la regione toscana può fare qualcosa e il Partito Democratico può legiferare a livello di regione toscana, e che la sentenza del TAR era molto pesante, mentre la sindaca ha provato a dire che era solo una questione di virgole. Dall'altra parte a Cecilia Del Re ha replicato dicendogli semplicemente che la sinistra di governo sono loro, quindi qualche schermaglia interna al centro-sinistra che rischia di rimuovere il merito delle questioni. È una gestione della presidenza che anche in questo caso sta poco sulle questioni politiche e molto sulle logiche di accontentare nomi correnti e forze all'interno della coalizione. Non che siamo scandalizzati, però è andata così secondo noi.
Sulla pluralità, per alcuni versi nuova, delle opposizioni vedremo delle cose, probabilmente vedremo delle opposizioni variabili invece che delle maggioranze variabili. No, è facile predirlo.
Sì, devo dire, ci pensavo ieri, se la maggioranza fosse molto brava, diciamo, impegnerà le opposizioni. Io avevo letto alcuni commenti sulla stampa dopo il voto che parlavano di un consiglio comunale con maggiore esperienza rispetto a quello del 2019 e che prevedeva una dialettica più forte e maggiori difficoltà per la maggioranza. Se la maggioranza fosse brava, in realtà io credo che le opposizioni, noi come opposizioni, avremo una consigliatura più impegnativa, perché da una parte esiste Alleanza Verdi Sinistra che fa parte della coalizione, esprime un assessore, dall'altra ci siamo noi come sinistra di opposizione, poi c'è l'anima più moderata del Partito Democratico, ben presente in giunta all'interno del Consiglio Comunale, con la lista civica della sindaca, che comunque ha fatto tutto il percorso con Bonaccini, anche ieri ha rivendicato la continuità con Nardella, e al tempo stesso esiste Italia Viva, che formalmente per adesso è ancora forza di opposizione. Quindi la maggioranza potrebbe di volta in volta spostarsi un po' più a sinistra, un po' più al centro, utilizzare l'opposizione di sinistra e l'opposizione al centro per mantenere gli equilibri interni, e in questo modo arrivare alla fine della consigliatura abbastanza forte. Diciamo, questo è un impegno che noi prendiamo di non farglielo fare. Però rispetto a quello che abbiamo visto ieri, a come si sono mosse le cose ieri, è chiaro che ogni opposizione ha posizioni diverse al suo interno, e su questo si può giocare. Cioè, ha un vantaggio per la maggioranza, è un vantaggio anche per la città se tutti i gruppi consigliari saranno capaci di esercitare al meglio le loro funzioni. Però vedo diciamo in questo un potenziale vantaggio, e spero che anche gli altri gruppi di opposizione sapranno agire in maniera responsabile. Bisogna capire, lo dico con provocazione, se l'obiettivo per alcuni gruppi consigliari fra 2 anni alle regionali, o fra 1 anno e mezzo, quando saranno ancora la data non è certa, è quella di allearsi col Partito Democratico. Per quanto ci riguarda no, quindi sarà semplice portare avanti un'opposizione che sta nel merito, è costruttiva e va in positivo, ma anche una prospettiva che rimane di alternativa nonostante un risultato che sicuramente non ci ha portato al ballottaggio e non era quello che auspicavamo, però rimane la scelta di una collocazione politica. Da parte di Italia Viva e da parte del Movimento 5 Stelle di Firenze Democratica vedremo se fra 2 anni l'alternativa rispetto alla coalizione di Sara Funaro continua a essere la prospettiva.
Dimitri Palagi, grazie per queste riflessioni, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
E buona consigliatura evidentemente.
Grazie, grazie, a presto.
E siamo su Firenze perché? Perché naturalmente uno dei temi in questo momento poi estivo eccetera eccetera, che ritorna con forza, ritorna con delle modalità oscene che abbiamo già osservato, ritorna con delle modalità di dibattito politico, si torna a parlare della questione, si torna a parlare con forza della questione degli affitti brevi. Abbiamo riportato l'esempio di Barcellona, l'esempio spagnolo, che non avrà più affitti brevi da qui alla fine del 2029. Chi fa affitti brevi a Firenze ha minacciato di nuovo di presentare nuovi ricorsi, qualcuno ha ricordato che la proprietà privata è sacra. Nel frattempo continua, come dire, quella vicenda dell'overtourism cosiddetto, che ha una serie di fenomeni che prima definivo non a caso osceni. Una turista probabilmente ubriaca si è arrampicata sulla statua del Gian Bologna, siamo a 2 passi da Ponte Vecchio eccetera eccetera, l'ha usata per mimare un atto sessuale. Quale soluzione è possibile, visto che siamo di fronte scusate, a una nuova consigliatura? Lo chiediamo a Patrizia Speroni, che si è molto impegnata su questo tema ed è presidente nazionale di Confculture. Patrizia Speroni, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, no affitti brevi, mettere un ticket d'ingresso, mi riferisco a altre città, per chi si ferma poco in città. Si stanno provando alcune strade, ma sembra che sia un fenomeno ineluttabile questo dell'overtourism e di tutto quanto di negativo si porti dietro.
Sì, io infatti ormai non lo chiamerei più overtourism, ma lo chiamerei proprio bad tourism, perché il problema è proprio questo. Noi abbiamo scelto scientemente di avere un turismo cattivo, un bad tourism. Vuol dire un turismo di quantità e non di qualità. Ognuno si sceglie i propri turisti, e questo è un concetto che per esempio Barcellona, ma direi tutta la Spagna, ma anche il Nord Europa con Amsterdam, Stoccolma, Oslo, eccetera, eccetera, hanno studiato questo fenomeno, hanno riflettuto su questo fenomeno e stanno mettendo rimedio a questo fenomeno, cercando di modificare le carte in tavola. Ecco, Firenze è una città piccolissima, ricordiamolo, Firenze è una città di 300.000 abitanti con un grosso problema di invecchiamento della popolazione, che viene visitata, poi le cifre qui divergono, ognuno dice la sua, da 20 milioni di turisti, chiamiamoli così, all'anno. Ecco, le proporzioni sono sproporzioni. Che cosa facciamo per tutto questo?
Appunto, la domanda però è come si fa a scegliersi i propri turisti?
Si fanno politiche intanto di cittadinanza attiva. Firenze ha espulso letteralmente i residenti dal centro perché ha preferito costruire student hotel che sono poco student e molto hotel. Ha scelto di rivolgersi a un target che definisce ricco, ma in realtà sono fondi speculativi che acquistano interi palazzi e li destinano a stanze dove le persone dormono, e quindi tutto di conseguenza si crea chiaramente un mercato, un mercato anche del lavoro, per esempio, che è focalizzato esclusivamente a servire questo tipo di turismo, non capendo che i fondi non sono persone, sono soldi senza anima che non ci metteranno assolutamente niente non appena questa enorme bolla del movimento a livello mondiale si esaurirà, perché è tipico di tutte le bolle, resterà poco. E questo, guardi, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con le ricerche IRPET e IRES che sono state pubblicate. Abbiamo perso il tessuto industriale perché abbiamo deciso di puntare tutto sulla monocultura, cultura turistica. E quindi queste ricerche ci stanno dicendo che il lavoro collegato è un lavoro povero, è un lavoro sottopagato, è un lavoro che naturalmente ha bisogno di persone che lavorano al nero, perché non c'è nessun controllo. Ecco, e allora se noi abbiamo queste ricerche, abbiamo la fortuna di averle, abbiamo questo panorama, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo virare completamente a 360 gradi, riportare la residenza nel centro storico, ma anche nel resto della città, che sta cominciando a togliarsi dei residenti sempre più per ragione di gentrificazione, e riportare l'università in centro, riportare i servizi dentro la città. I quartieri oggi sono vuoti e questo non è ammissibile, ma soprattutto Firenze può riuscire a fare, a diventare una sorta di role model, di progetto pilota, perché ripeto, è una città piccola, è una città fortunata perché ha un patrimonio che nessuno riuscirà mai a portarle via, perché è un patrimonio che ormai data secoli e per fortuna lo abbiamo ereditato. Allora possiamo veramente cambiare la politica, sperimentare qui nuove strade.
Un patrimonio strepitoso che attira persone da tutto il mondo, e forse prima che la bolla esploderà vedremo tanti indiani, vedremo ancora più asiatici ed altre cose del genere. Che ne pensa lei della questione che sta impegnando la nuova consiliatura intorno agli affitti brevi?
Beh, gli affitti brevi sono una conseguenza anche di questa scelta o non scelta, se si preferisce, su un turismo mordi e fuggi, perché la legge, la norma, l'ordinanza, insomma, che era stata varata dalla consigliatura precedente era chiaramente da respingere, perché non aveva le basi amministrative, non aveva le basi di legge, è stata fatta male e chiaramente sarebbe stata respinta. E oggi ne stiamo vedendo le conseguenze, perché c'è di nuovo stata una corsa a registrare Airbnb, cioè affitti brevi. Ecco, questa è la dimostrazione che non c'è stata una buona politica, una buona governance della città. Io credo che, come si dice oggi con questo slogan fortunato, non l'hanno visto arrivare questo fenomeno. Ecco, a Firenze questo fenomeno non l'hanno visto arrivare. Il dopo Covid doveva riequilibrare le cose, ma invece anche un concetto di avidità da questo punto di vista ha giocato duro, e quindi abbiamo preso qualsiasi cosa. La ragazza che si è arrampicata sulla scultura del Gian Bologna, ma anche i turisti che hanno fatto la cacca nella cupola del Duomo, che è una cosa che non è mai stata vista, voglio dire, mai avrebbero osato. Oggi è un fenomeno assolutamente quotidiano, non sanzionabile, nessuno controlla, nessuno sanziona. Io sono favorevole al modello Singapore, mutati mutandis, perché comunque Singapore certo, è una monarchia, è un'altra cosa, però bisogna punire fortemente chi non rispetta le regole.
E chi ha un senso, chi ha un senso di grande impunità quando viene in generale in Italia, diciamo così. Abbiamo trasmesso e raccontato questa questa cultura. Patrizia Sproni, poiché sta arrivando il giornale radio di Popolare Network tra una ventina di secondi, noi ci salutiamo, io la ringrazio per essere stata con noi.
Grazie a voi come sempre.
Let's inherit the earth, cause no one else is taking it. Come on, do your worst before the moment's past. In bedrooms across England and all the western world, there's posters and there's magazines, the music isn't ours. Cause we write love songs in C and we do politics in G. We sing songs about our friends in E minor. So tear down the stars now and take up your guitars, and come on folks and try this at home. Let's stop waiting around for someone to patronize us. Let's hammer out a sound, speak to where we've been. Forget about the haircuts, the stupid skinny jeans, the snappies and the irony, the media fed scenes. Cause we write love songs in C and we do politics in G. We sing songs about our friends in E minor. So tear down the stars now and take up your guitars, and come on folks and try this at home. Sitting round and waiting for the lights to go green, and not thinking that you're better cause you're still on Barnes State. If your roads are fucking different, then who cares what you have to say? Because there's no such thing as rock stars, there's just people who play music, and some of them are just like us and some of them are dicks. So quick, turn off your stereo, pick up that pen and paper. Yeah, you can do much better than some skinny half-assed English country singer. Cause we write love songs in C and we do politics in G. We sing songs about our friends in E minor. So tear down the stars now and take up your guitars, and come on folks and try this at home.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. È in corso in questo momento nella striscia di Gaza un attacco sui campi profughi di Burej e Nuseirat nel centro della striscia. Questa notte almeno 60 persone sono state uccise in poche ore da 5 raid israeliani che hanno colpito l'enclave da nord a sud. Gli ultimi 7 giorni sono stati tra i più sanguinosi dall'inizio del conflitto, quasi 500 morti da martedì scorso ad oggi. Intanto Human Rights Watch ha diffuso un rapporto in cui denuncia numerosi crimini di guerra e contro l'umanità, contro i civili durante l'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele commessi da Hamas e altri gruppi palestinesi. I crimini, secondo l'ONG, includono attacchi deliberati e indiscriminati contro civili, omicidio volontario di persone detenute, trattamenti crudeli, violenza sessuale e di genere, sequestro di ostaggio, mutilazione e uso di scudi umani e saccheggi. L'Iran ha respinto le accuse su un suo presunto coinvolgimento nell'attentato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che ieri la CNN riferiva che il Secret Service statunitense aveva ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. Ci sono obiettivi politici maligni dietro queste affermazioni, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Intanto si è conclusa a Milwaukee la seconda giornata di convention repubblicana. È stata la serata degli avversari di Trump come Ron DeSantis e Nikki Haley, che hanno invitato gli indecisi a votare per lui in nome dell'unità. Oggi sarà invece il giorno di J.D. Vance, che terrà il suo primo discorso dopo la nomina ufficiale a candidato vicepresidente. Ursula von der Leyen continua a trattare fino all'ultimo per assicurarsi la sua rielezione alla presidenza della Commissione europea. Dopo la rielezione di ieri della presidente del Parlamento Roberta Metsola, domani è il turno di von der Leyen, che spera appunto in un bis. La maggioranza sulla carta c'è già, ma il voto è segreto e il rischio dei franchi tiratori è dietro l'angolo. Per questo la candidata è a caccia di voti tra Verdi e tra ECR. Ieri ha incontrato la delegazione del gruppo ECR, dove Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il partito con più deputati. Per il momento giocano ancora tutti a carte coperte, compresa Meloni, che più tardi, in mattinata oggi, dovrebbe sentire proprio von der Leyen al telefono. La presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, la 5 Stelle Barbara Floridia, ha diffuso un rapporto sull'informazione nato da un progetto di ricerca sostenuto dalla Commissione europea. Nel testo si dice che l'indipendenza della TV pubblica è a un livello di rischio elevato e che la maggioranza di governo ha cercato esplicitamente un maggior controllo sulla RAI. Il documento parla anche dei media italiani nel loro complesso, denunciando la presenza di un controllo politico diretto o indiretto sui principali organi di informazione. Tra i casi citati c'è quello di Antonio Angelucci, il deputato leghista che controlla diversi quotidiani e che vorrebbe comprare anche l'agenzia di stampa AGI. A Cividate, in provincia di Bergamo, è in corso uno sciopero in un magazzino di Amazon in cui lavorano circa 1000 persone. Sul posto c'è Pierluigi Costelli, segretario provinciale della CGIL di categoria.
Abbiamo cominciato a scioperare alle 4 del mattino e stiamo tenendo il presidio adesso con quelli che dovevano entrare alle 6:30 e non sono entrati a lavorare. Questo sciopero perché l'azienda, nonostante le nostre ripetute richieste di incontro per discutere gli argomenti importanti e dovuti da contratto nazionale e da legge, si ostina a impedire questa discussione. Per esempio, gli abbiamo chiesto di discutere gli orari di lavoro, gli abbiamo chiesto di regolamentare i controlli in uscita sui lavoratori, abbiamo chiesto di poter verificare il corretto utilizzo degli strumenti da cui può derivare un controllo a distanza e l'azienda si sta rifiutando di fare anche questo. Di conseguenza abbiamo dovuto convocare delle assemblee nella giornata di ieri, primo giorno degli sconti di Amazon, e l'azienda ci ha persino impedito di riunirci in assemblea lasciandoci fuori dai cancelli. E noi abbiamo riunito lo stesso i lavoratori fuori dai cancelli con 40 gradi all'ombra, i lavoratori sono usciti e abbiamo tenuto le assemblee fuori.
Immagino non sia casuale l'aver scelto per questi giorni di mobilitazione appunto i cosiddetti Prime Days a cui lei faceva riferimento, i giorni in cui Amazon fa una serie di offerte speciali.
Assolutamente, Amazon deve capire che è grazie ai suoi dipendenti che fa gli utili, quindi li dovrebbe trattare meglio di come li tratta.
Sono le 8:35 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, 5 km di coda per veicolo, fermo al chilometro 34 tra Chiesino Zanese e Pistoia, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Fipili verso Firenze, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato, 3 km di coda per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli Est, rallentamenti per un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. Ricorda che per la giornata di domani, giovedì 18 luglio, è stato indetto uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico che in Toscana interesserà Autolinee Toscane GEST. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Caracol goes to Scotto. Il Caracol si trasferisce al Giardino Scotto di Pisa per 3 grandi concerti. Giovedì 25 luglio, Virginiana Miller, la band cult della scena indie rock italiana. Sabato 27, dalla California, i Black Heart Procession, con le loro inconfondibili atmosfere crepuscolari. Domenica 28, Alabaster de Plume, il compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore da Manchester. Biglietti €15 a concerto in prevendita su oheavens.com e in cassa la sera dei concerti. Info, canali social Caracol Pisa.
Balagan Café, 12ª edizione. Dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 18 luglio, conversazione con Davide Asael. A seguire la cantante palestinese Miriam Tukan insieme a Amit Arieli e Idan Toledano da Israele per un concerto Oltre gli steccati.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022. Sottomisura 1.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
La Lunga Notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Dalle 16.30 in Piazza della Chiesa, tocca interventi di Sara Lucaroni, Stefano Tamburini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Maurizio Maggiani e Gianluca Fulvetti. Coordina Raffaele Palumbo.
Teatro e musica con Elisabetta Salvadori, Luca Barsottelli, Renza Castelli e alle 21.30 concerto di Bobo Rondelli.
Alle 18.30 camminata sui luoghi della memoria e alle 23.30 al Sacrario un fiore a Sant'Anna.
Ingresso libero su prenotazione. Sant'Anna Museo @comune.stazzema.lu.it 0584 772025.
Lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Venerdì 19, visita guidata alla chiesa di Santa Mustiola in occasione delle notti dell'archeologia. Sabato 20, Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini in dialogo con Oscar Farinetti.
Fred Wesley and the New Jabez in concerto il 17 luglio. La stella assoluta del trombone funk arriva a Pistoia, alla fortezza Santa Barbara, nel tour della leggendaria formazione che ha accompagnato James Brown in tutto il mondo. Paolo Fresu e Omar Sosa il 20 luglio. Musica e cibo, gusto ed estetica. I curiosi motivi del nuovo concerto di due formidabili talenti a San Giovanni Valdarno in Piazza Masaccio. 17 luglio, Fred Wesley. 20 luglio, Paolo Fresu e Omar Sosa. Info e prevendite su Ticket One, eventimusicpool.it e 055-2403-97.
Controradio.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Le 8.42 e continuate a seguirci sia naturalmente in radio che sui nostri canali social, anche in video. Ha suscitato molto scalpore, molta emozione, molta indignazione l'intervento di ieri di Marco Mizzolo quando abbiamo parlato del fenomeno del caporalato, e lo stesso Mizzolo ci ha invitato in qualche modo ad andare a vedere in Toscana che cosa accade, ci ha invitato a farlo con Fabio Berti, sociologo Unisì, che ha scritto Sfruttati, immigrazione, agricoltura, nuove forme di caporalato in Toscana, per capire proprio da queste parti che cosa accade, a proposito anche dei tanti pregiudizi sul caporalato come visto come fenomeno dalle radici storiche profonde, che riguarda persone di mezza età, che riguarda il sud. La questione è estremamente più variegata e complessa, tanto che Fabio Berti parla di fenomeno strutturale. Questo è estremamente preoccupante. Berti, buongiorno, ben trovato e grazie per essere con noi anche in video.
Salve, buongiorno a tutti.
Dunque, fenomeno strutturale, fenomeno diventato, come dire, particolarmente significativo per trarre profitti, vantaggi indebite, stare dentro situazioni di concorrenza sleale, eccetera, eccetera. Cerchiamo di scattare una foto dell'attualità del fenomeno del caporalato in Toscana.
Sì, noi parliamo di fenomeno strutturale per dire che in effetti è ormai presente in buona parte dell'agricoltura regionale, anche se bisogna sempre fare attenzione quando parliamo di fenomeni sociali come questo a non generalizzare. Questo significa che non tutta l'agricoltura è segnata dal caporalato, dallo sfruttamento, ci sono eccellenze, ci sono rispetti delle regole, ci sono datori di lavoro formidabili che prestano anche grande attenzione ai loro dipendenti. Però al netto degli aspetti positivi che poi diventano anche difficilmente quantificabili in termini percentuali, ecco, al netto di questi aspetti positivi non possiamo nascondere il fatto che anche in Toscana lo sfruttamento del lavoro è presente, è diffuso, interessa ormai tutti i settori, da quelli delle grandi eccellenze vitivinicole a quelli dell'ortofrutta, al vivaismo, all'allevamento. Non sempre in Toscana praticamente mai assistiamo ai fatti legati a criminalità organizzata come quelli descritti ieri da Marco Mizzolo, ma in Toscana ciò che è ampiamente diffuso è un sistema di sfruttamento legale del lavoro. Questo
sfruttamento legale del lavoro?
Sfruttamento legale del lavoro significa che i fenomeni di sfruttamento drammatici che vediamo anche in Toscana, che abbiamo scoperto, che abbiamo analizzato anche in Toscana, sono spesso resi possibili all'interno delle maglie della legislazione attuale. Legislazione in termini di contratti del lavoro in agricoltura, legislazione in termini di politiche migratorie. Sono la combinazione della contrattistica sul lavoro con le politiche migratorie, questo combinato disposto permette le ampie situazioni di sfruttamento.
Ampie situazioni di sfruttamento che, come dicevamo, hanno una loro peculiarità che differenziano il caporalato in Toscana da altre regioni. Peraltro ogni regione, anche regioni di confine, pensiamo ad esempio al Friuli e pensiamo al caporalato soprattutto incentrato sul tema vitivinicolo in quella regione. La Toscana ha una sua specificità, Berti.
Sì, noi abbiamo fatto una ricerca interessante, è stata una ricerca condotta nell'ambito di un progetto FAMI. I progetti FAMI sono quelli finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Il capofila di questo progetto, del nostro progetto, che si chiamava Progetto Demetra, un FAMI Demetra, era Coldiretti, che è una cosa importante, un aspetto importante, perché la principale associazione di categoria degli agricoltori che si è impegnata appunto nel tema del caporalato, lasciando libero l'Università di Siena di condurre una ricerca per capire il fenomeno in Toscana. Abbiamo fatto 85 interviste a lavoratori immigrati che hanno subito fenomeni di sfruttamento, 40 interviste a stakeholders dai magistrati, forze dell'ordine, ispettorato del lavoro, sindacati, appunto, imprenditori agricoli, imprenditori della grande distribuzione, per cui abbiamo intervistato una pluralità di soggetti, ecco, e da questa grande mole di dati che abbiamo raccolto, appunto, è emerso cosa significa sfruttare in Toscana. Quindi anche in Toscana noi abbiamo trovato le classiche caratteristiche dei 20-30 euro pagati a cottimo al giorno, abbiamo trovato tanti lavoratori a 3-4-5 euro all'ora, abbiamo trovato tante ore non pagate, per cui ore lavorate 12-13 pagate 7-8, abbiamo trovato mancanza di rispetto delle ore di riposo e delle pause durante il lavoro. Abbiamo trovato la mancata fornitura di DPI e di tutti i dispositivi di protezione individuale. Ecco, abbiamo trovato praticamente tutto il ventaglio delle situazioni di cui parlava ieri anche Marco Mizzolo, tranne probabilmente forme di violenza fisica. Queste forme di violenza nei confronti dei lavoratori che ogni tanto tornano agli onori, ai disonori, anzi delle cronache, questi effettivamente non li abbiamo trovati in Toscana. Abbiamo trovato però tanta violenza psicologica. Violenza psicologica vuol dire che questi lavoratori sono costantemente sotto pressione da parte dei loro datori di lavoro, che li spingono e li sollecitano continuamente a non perdere il ritmo di lavoro, ad andare veloci. C'è questa parola yalla, che in arabo significa veloce, che viene ripetuta come un mantra continuamente durante le ore di lavoro, e i lavoratori hanno questo timore nei confronti del datore di lavoro di non essere poi richiamati il giorno dopo, perché il problema è ciò che permette la legge, sono questi contratti a tempo determinato come avventizi che implicano chiamate giornaliere, per cui il datore di lavoro può decidere di farti tornare a lavorare il giorno dopo oppure no.
Oppure no.
E quindi questi lavoratori sono in qualche modo costretti a subire qualsiasi forma di pressione se vogliono continuare a lavorare.
In Toscana, a Firenze, abbiamo osservato anche delle forme di reclutamento urbano, addirittura del caporalato. Ci scrive un ascoltatore sul nostro numero WhatsApp 342-8104-111, invitandoci ad andare la mattina presto alla stazione. Si riferisce a quel lato della stazione Santa Maria Novella di Firenze che guarda la caserma dei carabinieri, per intenderci, così come abbiamo osservato la mattina presto alla stazione periferica marginale delle piagge di Firenze un fenomeno analogo, questo legato però al tema della moda e del distretto cinese, per intenderci, altra specificità per capirci, no Berti?
Sì, le questioni, il caporalato nel manifatturiero, in passato nell'edilizia e oggi in agricoltura, sono spesso organizzate con modalità diverse. Io sono di Colle Valdezza, ricordo benissimo 25 anni fa, 30 anni fa, quando partì il fenomeno dei turnisti in edilizia, le migrazioni settimanali dal sud Italia, lì c'era un caporalato veramente evidente, fortissimo, nella piazza di Colle Valdezza la mattina tra le 5:30 e le 6:30 c'erano decine di lavoratori cottimisti che si radunavano per andare poi ad essere reclutati dai capi squadra. Questo avviene in parte anche oggi, avviene in parte appunto, come ricordavi, nel settore della moda e avviene anche nel settore dell'edilizia. Però a parte casi più estremi, più scaltri, in genere anche queste forme visibili di apparente caporalato, del reclutamento la mattina, non sono necessariamente completamente illegali, nel senso che le persone sono spesso contrattualizzate, hanno spesso un contratto di lavoro, perché in agricoltura è possibile fare un contratto di lavoro che dura un anno, poco meno di un anno, in genere si fanno contratti a gennaio con scadenza dicembre, e il datore di lavoro, quasi sempre una società conto terzista nel caso dell'agricoltura, può decidere quando e durante quali giornate farti lavorare, registrando la presenza in campo non il giorno prima ma il giorno dopo. Capite bene che questo permette di tutto, permette anche di stare dentro alla legge pur assistendo a quei fenomeni della mattina all'alba con decine di persone che si radunano nelle cosiddette piazze, ce ne sono diverse a Firenze, a Grosseto, ma anche qui nel Senese, ma quello è l'aspetto più visibile, ma è l'aspetto anche che dovrebbe far preoccupare meno, ecco, tutto sommato è visibile ma non emblematico del meccanismo, perché ormai non c'è bisogno di andare nella piazza, basta un SMS, un messaggio WhatsApp inviato.
Dicevo semplicemente un passaparola attraverso appunto un messaggio WhatsApp e le nuove forme. Nel nostro caso abbiamo raccontato la storia naturalmente di Satnam Singh, nel nostro caso parliamo di nordafricani, Berti.
Parliamo di un ventaglio ormai ampio, tanti lavoratori africani, ma ormai tantissimi pakistani, bengalesi nel mondo dell'agricoltura, perché c'è, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, stiamo assistendo ad una sostituzione nel mercato del lavoro da parte dei più classici lavoratori migranti strutturali, quelli migranti economici propriamente detti, con i richiedenti asilo. Come sappiamo, ormai da anni in Italia è praticamente impossibile entrare per motivi di lavoro. Pochi sono i permessi di soggiorno rilasciati per motivi economici, mentre conosciamo tutti il fenomeno dei richiedenti asilo. Ecco, i richiedenti asilo, dopo due mesi dalla presentazione della richiesta di asilo, possono accedere al lavoro, possono essere assunti e quindi in qualche modo anche reclutati. Si parla ormai di rifugizzazione del mercato del lavoro. E questo fa sì che in queste occupazioni precarie, stagionali, avventizie, ormai siano entrati moltissimi richiedenti asilo, pakistani, bengalesi, insieme ovviamente ai nordafricani e agli africani subsahariani.
Però Omizzolo ieri e lei oggi ci state dicendo la stessa cosa, cioè siamo di fronte a un fenomeno così complesso che ha bisogno di analisi, di ragionamenti e di strumenti per essere contrastato, altrettanto complessi, altrettanto innovativi, aggiornati. Ad esempio Omizzolo diceva: tutti invocano banalmente il tema dei controlli, l'azienda agricola dove è morto ed è stato trattato anche dopo morto in quel modo bestiale con cui è stato trattato Satnam Singh, è un'azienda che è stata sottoposta a numerosi controlli. Come si fa allora, Berti?
Questo è un tema interessante, nel senso che effettivamente il mondo della ricerca, la ricerca sociale in generale, descrive ormai da tempo i meccanismi dello sfruttamento in modo abbastanza preciso. Sappiamo quasi tutto dei meccanismi che si svolgono appunto nel mercato del lavoro, che coinvolgono lavoratori sfruttati. Il problema è che spesso i risultati della ricerca non vengono poi ascoltati e tenuti in considerazione da chi si appresta a mettere a punto misure di contrasto, per cui si insiste con le misure repressive, i controlli, le azioni repressive, i grandi blitz che funzionano molto bene per andare nella stampa e per essere riportati appunto dai media, ma in realtà queste azioni, per quanto necessarie, ci mancherebbe altro, guai ad allentare la presa con i controlli, le ispezioni, però queste non riescono a mettere mano, non possono riuscire a mettere mano in un meccanismo che appunto, come dicevamo, è diventato sistemico, nel senso che pervade ormai buona parte del settore. Per cui come si fa? Anche qui sono stati descritti bene dei meccanismi di controllo che non possono essere circoscritti ai blitz fatti la mattina all'alba, ma dovrebbero implicare dei controlli analizzando dei dati secondari a monte. Banalmente, incrociare un po' di dati rispetto alle produzioni, alle quantità di prodotto fatte da alcune aziende con il numero dei dipendenti, oppure con gli ettari di terreno a disposizione. Dati banali, controlli banali, che permettono però di verificare se dietro alla dimensione economica di un'azienda corrisponde quanto viene messo appunto in atto dal punto di vista lavorativo. Per cui ci sono dei meccanismi che ormai ben descritti, ma che raramente vengono attuati e presi in considerazione.
Chiaro,
e quindi fa più scalpore l'adozione della norma nazionale contro il caporalato, che ricorda un po' l'abolizione della povertà,
sì.
E però non riescono questi meccanismi a scardinare sì. Pesantemente la dimensione reale. Anche perché, come dicevo, spesso ciò che avviene nei campi avviene nel rispetto formale della legge. Noi dei nostri 85 intervistati, quasi tutti, anche i richiedenti asilo, avevano un contratto di lavoro.
Infatti, questo è l'aspetto più sconvolgente del racconto che ci sta facendo questa mattina. Poi noi parliamo di suicidi in carcere e parliamo della cattiva legislazione sull'immigrazione in Italia. Parliamo di minori accompagnati e parliamo della cattiva legislazione sull'immigrazione in Italia. Parliamo di caporalato e torniamo lì. A monte c'è questo problema, oltre all'ormai endemico svilimento del tema del lavoro e della dignità del lavoro. Però che cos'è il lavoro oggi? E la legislazione sull'immigrazione diventano un combinato disposto da generare quello che lei ci ha raccontato finora, probabilmente. Un'ultima battuta su questo.
Questo è il meccanismo. Se noi guardiamo a come è cambiato l'organizzazione del lavoro in agricoltura negli ultimi 20-25 anni, assistiamo all'ingresso massiccio, alla presenza massiccia delle cosiddette società controterziste, che servono come cuscinetto tra l'impresa agricola vera, quella che produce, e il lavoratore. Questa diffusione del controterzismo improprio, nel senso che il controterzismo è necessario spesso, ma il controterzismo è quello che mette a disposizione non solo lavoratori, ma anche know-how, macchinari, capitali, eccetera. Qui invece in Toscana invece sono nate centinaia di società di controterzisti che di fatto fanno solo intermediazione, in questo caso legale, di lavoro, per cui usano delle forme giuridiche legali e riconosciute per intermediare il lavoro, cosa che non si potrebbe fare. Anche qui è facile vedere dei dati, basta estrarre i dati dalla Camera di Commercio, vedere quante società in agricoltura nascono, quante ne muoiono con un turnover esasperato, perché poi nell'arco di un paio d'anni, non pagando i contributi INPS, evadendo l'IVA e attuando altri meccanismi illegali, in questo caso sono costrette a chiudere, ma l'anno dopo aprono nuovamente con una nuova ragione sociale. E quindi questo turnover in qualche modo favorisce e garantisce la messa a disposizione di grandi quantità di lavoratori necessari ormai per le lavorazioni agricole, anche quelle di eccellenza toscane, come appunto il vino, l'ortofrutta, eccetera, che stanno non sempre, e ribadisco, non si può generalizzare, certo, ma stanno spesso in piedi grazie alla presenza di questi lavoratori, per rispondere poi all'altra esigenza, che è l'esigenza del mercato. C'è un mercato che ormai richiede prezzi sempre più bassi, e gli unici costi che possono essere tagliati sono i costi del lavoro. Quindi i nostri fagiolini, che noi vediamo quando troviamo i fagiolini a 50 centesimi al chilo al supermercato, ecco, e per noi sembrano offerte del tutto vantaggiose da non lasciarci perdere, in realtà quel costo lì l'ha già pagato qualcun altro, e in genere quel qualcun altro è il lavoratore che paga appunto quello che non paghiamo noi.
E a questo dedichiamo un'altra trasmissione, perché questo è un altro tema veramente fondamentale per le questioni a cui ci stiamo riferendo. Fabio Picchi diceva che dietro ogni 3x2 c'è truffa e sfruttamento, per intenderci. Noi continuiamo ad inseguire questo genere di cose, rimuovendo quello che c'è dietro. Non perdete lo studio importantissimo curato da Fabio Berti, Sfruttati, Immigrazione, Agricoltura e Nuove Forme di Caporalato in Toscana. Fabio Berti, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina, e buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi per l'attenzione.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto.
L'Osservatorio Imprese Artigiane dell'Ebret presenta il 10° rapporto economico annuale dell'artigianato toscano, un consuntivo del 2023 e le previsioni 2024. Giovedì 18 luglio alle 9.30 partecipa al seminario presso l'Hotel Hilton Garden Inn, via Sandro Pertini 2, Firenze. Ingresso libero, oppure segui l'evento online sui canali web di Controradio. Info su ebret.net. Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Domenica 21 e lunedì 22 alle 21 al Parco di Villa Vogel, Monologhi dell'Atomica, da Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich e Racconti dell'Atomica di Kyoko Hayashi. Spettacolo con Elena Arvigo e Monica Santoro. Mercoledì 24 alle 18.30 Ultravox Favole e Merenda. Narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi. Programma completo su teatrodeledonne.com.
Controradio.
Le 9 e 7 minuti di questo mercoledì 17 luglio 2024, andiamo adesso ad Empoli. Dopo aver parlato a lungo di caporalato, l'abbiamo fatto oggi, l'abbiamo fatto ieri con Marco Omizzolo, trovate naturalmente i video e gli audio, i nostri podcast su controradio.it e sui nostri social, ma a Empoli accade il paese dei raccontatori, l'estate empolese che entra nel vivo con uno degli eventi più interessanti in programma al Torrione di Santa Brigida, domani alle 21.30, imperdibile Che ci faccio qui in scena con Domenico Iannaccone, che saluto e ringrazio. Domenico, buongiorno, bentrovato e grazie per buongiorno. Essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
È inutile ricordare che Domenico Iannaccone è uno storico volto di Rai 3 e appunto Che ci faccio qui è stata una trasmissione che ha nobilitato il servizio pubblico in questi anni e che però vuole andare in scena per dire quello che in TV non si può raccontare, forse, Domenico Iannaccone.
Esattamente questo, la TV ha dei limiti proprio oggettivi, ma ti faccio solo un esempio, le storie si possono raccontare attraverso gli odori e ne potrei raccontare tantissime e quindi rompere la quarta parete, uscire dal video, cercare in qualche modo di rendere viva pulsante, anche una storia dal punto di vista proprio emozionale, cioè riportando anche le mie sensazioni, che sono a volte sensazioni che restano dentro di me. Questo permette di intravedere altre prospettive rispetto a quello che si è raccontato e a quello che non si è visto in TV. La TV ha per questo dei limiti assolutamente grandi rispetto al teatro.
Henri Cartier-Bresson consigliava, come dire, al fotografo di imparare a far vedere agli altri quello che senza i propri occhi gli altri non avrebbero visto. È quello che fai tu, secondo me.
Ma io cerco intanto in televisione di essere meno, di imporre meno la mia presenza, di esserci come testimonianza in qualche modo, come se fossi una specie di cartina tornasole che assorbe e che in qualche modo trasmette poi agli altri quello che si sta facendo, quello che si sta attraversando, la testimonianza che si sta prendendo. Il teatro ha un valore anche quasi più liturgico, intanto, perché ti mette a nudo. E quindi mettermi a nudo in scena, portando anche delle esperienze che sono molto intime, cioè esperienze di formazione, cioè contaminando i generi, perché mi piace tantissimo. Lo faccio in televisione, ma in teatro ho potuto sperimentare in maniera anche molto più ampia la contaminazione dei generi, perché dentro ci metto letteratura, ci metto cinema, ci metto tantissime cose, e sociologia. In questo impasto è chiaramente come se si raggiungesse una forza espressiva maggiore, e quindi per me è un privilegio poter in qualche modo relazionarmi continuamente con il pubblico. Io dopo gli spettacoli, subito dopo, scendo dal palco, è come se avessi bisogno quasi di stabilire un contatto con un pubblico che è fisico questa volta, che non è virtuale come la televisione. E questo rende proprio questo tour, che oramai ha fatto circa 60 repliche in giro per l'Italia, un tour a me molto caro, che mi sta creando anche una specie di rigenerazione morale rispetto alle cose che voglio raccontare in televisione,
che è una cosa di cui abbiamo tutti grande bisogno. Però il tuo successo sta nel fatto di farci respirare rispetto allo scandalismo, alla drammatizzazione, all'egocentrismo di chi racconta, per cui ci sono io che dico: ecco, adesso guardate, adesso andremo a vedere quella tal cosa, seguiteci, sempre come se la notizia fossi io in qualche modo. E invece forse il pubblico è stanco di tutto questo ti apprezza.
Ma io questo gioco, diciamo così, della comunicazione, che è diventato un gioco molto diffuso, egotico, egocentrico, l'ho abbandonato già da parecchio tempo. Cioè, mi sono reso conto che avevo bisogno di ritornare a un concetto di narrazione che fosse in qualche modo molto più vicino a quella del cinema, ma anche del teatro stesso, perché la narrazione ha bisogno di tutti gli elementi metrici, da quello che si dice a quello che non si dice, ai silenzi, al rallentamento. La televisione è diventata molto frenetica e vuota e superficiale, e questo va in antitesi, diciamo, rispetto alla mia convinzione, al mio modo di raccontare. E poi credo che esista un meccanismo tale per cui non, diciamo, la televisione non ha tanta forza, perché ha creato una specie di ripetizione ossessiva degli argomenti, invece gli argomenti sono infiniti. E il teatro, infatti, per questo ti permette di raccontare tutto.
Infatti Domenico Iancone ha vinto 3 volte il premio Ilaria Alpi per le sue inchieste.
Cinque,
addirittura siamo saliti a 5, Domenico. Non ti fermi mai, scusami.
No, ma lo dico perché è un premio a cui tengo molto, a cui sono molto affezionato, infatti. Perché è stato un premio che ha, diciamo, nato per onorare la memoria di una collega straordinaria.
Certo.
E poi c'è stato un grande ho avuto un grande rapporto proprio con la famiglia, poi e quindi sono, l'ho detto, ma non per
vanità, no, non lo dire nemmeno, non lo dire nemmeno. Ci fai un flash, un esempio delle storie che andrei a raccontare? Ricordiamolo, siamo domani sera, il giovedì 18 alle 21:30 al Torrione di Santa Brigida, per l'estate empolese, appunto a Empoli con Domenico Di Annacone, che ci faccio qui in scena un flash su quello che andiamo ad ascoltare.
Ma diciamo che lo spettacolo è composto di vari elementi che sono elementi che afferiscono proprio alla mia formazione anche, e quindi dove c'è poesia dentro, e poi c'è man mano una diciamo evoluzione nel racconto, perché è come se spiegassi che cosa è accaduto proprio alla mia narrazione e come io sono rimasto impresso per esempio dal cinema nel mio realista. Ci sono monologhi sul lato di bicicletta, su Wim Wenders, piano piano per tornare alle mie storie che si riagganciano diciamo a questi elementi. Le storie sono quelle legate a al disagio diciamo esistenziale, al disagio fisico, alla risurrezione anche in qualche modo, all'ambiente deturpato, però anche alle storie che ci permettono di immaginare un mondo migliore. La mia idea di racconto è quella legata a due elementi, quello della caduta umana ma anche della risurrezione, e diciamo che lo spettacolo ha questo tipo di narrazione completa in qualche modo. Ed quindi alla fine ce ne usciremo con un pensiero profondo, con un pensiero che ci accompagnerà, che ci farà stabilire anche dei canoni proprio legati all'esistenza umana che dovremo adottare.
Il pensiero che ci accompagnerà dopo questa intervista è opportunità di rigenerazione morale, che è una espressione su cui riflettere tantissimo. Sarà un piacere vederti domani in scena al Torrione di Santa Brigida ad Empoli alle 21:30, che ci faccio qui in scena Domenico Iannacone. Le musiche live sono di Francesco Santalucia, ricordiamolo con piacere. Domenico, grazie davvero per essere stato con noi, a domani.
Grazie a voi, e vi aspetto a Empoli da domani. Allora
non mancheremo.
Ciao. We'll be right back.
Continuate a seguirci sui nostri social, dove trovate le video interviste che realizziamo nel corso della Newsline, e naturalmente su controradio.it, dove trovate le notizie della giornata aggiornate in tempo reale, per raccontare delle varie questioni che riguardano la regione Toscana e non solo, e le varie questioni che stanno animando questa estate abbastanza movimentata, questioni politiche sicuramente, l'inizio della nuova consiliatura in Palazzo Vecchio, ma anche il terremoto che sta scuotendo la Camera di Commercio di Firenze. Oggi avremo un'elezione con un candidato che probabilmente diventerà il nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze, totalmente inatteso fino a pochissimi giorni fa, che andrà a rompere i giochi e a ridisegnare anche in quel caso gli equilibri della Camera di Commercio rispetto a quello che riguarda le economie cittadine. Dettagli maggiori nel corso della mattinata. Like Saul in Nepal, on the road to Damascus, at the Westfield Mall, in the Machiavelli doors, and at Carnegie Hall, in the grain elevator, making fascists crawl, on the banks of the Volga, watching Messerschmitts fall, lunatic on the corner when they're dropping the ball, on New Year's Eve, we're taking it all, on New Year's Eve, we're taking it all. Sit. Research suggests you're all full of shit. I'm fixing the crawl, I'm fixing the spit. Like if Secretariat spit the bit. Like if Joel be strumming, like if London be calling. My trumpet's blaring and Jericho's falling. A hood in a badge, cash, credit, a check. But the maid's got a secret, she's seeing you next. She sprayed the whole office, then mopped up the floor. Black History Month, got one chapter more. Together led the butcher to the slaughter. I know the guru set them free, and I'm glad they never caught her. Tectonic plates set to shift. Border patrol never catch this rift. Gotta turn your illness to a weapon, son. Who needs a weapon when you were born one? Le 9.22, restate con noi, tra pochi secondi arriva Alias The Terrible. Alias DJ, che già scalpita per prendere il controllo della console questa mattina su Controradio, quindi sarà una mattina imperdibile. Senza...
Un'ora e rizzati.
Un'ora e basta.
Certo.
Ce la fai sudare quest'ora proprio.
Ma scusa, ma te che t'ha studiato? Ma Schmidt è sparito?
No, ieri è un consiglio comunale, non provocare discussioni. No, poi che io abbia studiato è tutto da dimostrare. Allora, quest'ora la passate con Alias, dopo il giornale radio di Popolare Network, poi arriva l'aggiornamento delle 10.30, poi arriva Benedetto Ferrara più tardi, per cui restate con noi, sarà una mattina...
Certo.
Come definirla? Che aggettivo useresti tu per definire la mattina che abbiamo di fronte?
En passant.
Certo. Restate sul Controradio, buon ascolto.
La lunga notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Dalle 16.30 in Piazza della Chiesa, tocca interventi di Sara Lucaroni, Stefano Tamburini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Maurizio Maggiani e Gianluca Fulvetti. Coordina Raffaele Palumbo.
Teatro e musica con Elisabetta Salvadori, Luca Barsottelli, Renza Castelli e alle 21.30 concerto di Bobo Rondelli.
Alle 18.30 camminata sui luoghi della memoria e alle 23.30 al Sacrario un fiore a Sant'Anna.
Ingresso libero su prenotazione. Sant'Anna Museo @comune.stazzema.lu.it 0584 772025.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. È musica. Buona musica.
Che meraviglia.
Le 9.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Guerra a Gaza, almeno 500 operatori sanitari sono stati uccisi nella striscia da ottobre. Nella notte pesanti raid israeliani colpiscono l'enclave da nord a sud, almeno 60 i morti in poche ore, bombardati i campi.